L'eredità fondamentale è quella di essere stato una figura capace di spaziare su un orizzonte molto vasto e, pur avendo delle competenze anche molto specifiche, non è mai stato colui che si è rinchiuso nell'interno di un perimetro nel quale potesse soltanto esplicitare la sua specializzazione. Lui era un uomo veramente di grandi orizzonti e in questo senso, lo dicevamo spesso tra di noi, se c'era una somiglianza, pur nella grande distanza tra i due, era nel fatto che entrambi eravamo eclettici dai molteplici interessi.
Il suo rapporto con i temi religiosi, con il sacro, in fondo il grande successo letterario lo ottenne con un romanzo dedicato proprio a queste tematiche.
Dunque, non bisogna mai dimenticare che Umberto Eco ha avuto una matrice profondamente cattolica, essendo stato persino responsabile dei giovani di Azione Cattolica ad Alessandria quando viveva là. Poi a un certo momento ci fu questa sorta di taglio, ma egli continuò ad avere un interesse molto spiccato, creativo anche, nei confronti di quell'ambito che egli aveva un po' lasciato alle spalle. Soprattutto io direi due sono i campi nei quali l'interesse suo si manifestava e che io ho potuto ininterrottamente verificare con lui nell'interno degli spazi della Biblioteca Ambrosiana. Una biblioteca storica come quella non poteva essere che una sorta di giardino per lui delle meraviglie. Da un lato l'amore per la Bibbia, per i testi sacri, famosa quella sua dichiarazione proprio per sostenere il ritorno della Bibbia nell'interno dell'insegnamento scolastico, prescindendo dalle questioni confessionali. Perché i nostri ragazzi devono sapere tutto degli eroi di Omero e non devono sapere nulla di Mosè? Perché la Divina Commedia e non il Cantico dei Cantici, cioè la Bibbia che ne sono il palinsesto? L'altro ambito è invece quello della cultura medievale, in particolare noi sappiamo la sua tesi di laurea sull'estetica di Tommaso d'Aquino, e in particolare in questo orizzonte un po' medievale c'era anche la sua passione per Raimondo Lullo, questo personaggio di dialogo con l'Islam, che conosceva l'arabo, che aveva interesse, questo filosofo catalano, per il mondo che passava dalla logica alla cavalleria, al dialogo del gentile con i tre saggi, un pagano e tre sapienti. Ecco, questo personaggio era un'altra delle componenti che costituiva la sua curiosità.
Dunque potremmo parlare di un ateo che però coltivava il dialogo con i credenti, come ha dimostrato il suo rapporto, il suo dialogo con il Cardinal Martini.
Lui era sempre interessato anche a vedere come una persona che lavorava nel mondo della cultura potesse stabilire un equilibrio tra Atena da un lato e dall'altra parte Mosè o Cristo, la fede e la ragione. E quindi le interrogazioni erano frequenti, e soprattutto poi quando si trattava di questioni di tipo etico, di tipo morale.
Alcuni leggono nel Nome della Rosa anche un monito a diffidare dai fanatismi religiosi, dai dogmatismi. È in questo senso una lezione che Eco ha lasciato anche ai credenti?
Io credo di sì, che questa sia una delle chiavi di lettura significative di questo romanzo, che per molti versi era un po' il primo suo tentativo di entrare nella narrativa. Io penso che, per esempio, più elaborato è il pendolo di Foucault, però è fuor di dubbio che questa dimensione, questo devo dirlo, lui stesso me lo diceva, della religione che sconfina progressivamente fino a diventare non più ricerca, testimonianza, ma soprattutto incubo, un incubo di morte persino, sia uno dei tanti fili conduttori di questo romanzo piuttosto polimorfo. È stato lui che mi ha fatto ricordare una frase che io cito spesso del filosofo inglese David Hume: gli errori della filosofia sono sempre ridicoli, gli errori della religione sono sempre pericolosi.